Oggi arriviamo all'articolo 5. La pagina del libro, vediamo chi c'è già arrivato. Pagina 96. Quindi io comincio a leggerlo sottolineando l'importanza di alcune parole. La Repubblica una e indivisibile. La spiegazione di queste parole qua è poi a pagina 97, in cui il libro sottolinea che non è possibile dividere lo Stato italiano. La nostra Costituzione non permette, per esempio, quella che viene chiamata secessione. Questo sul libro non c'è. La secessione è la separazione di un pezzo di territorio dello Stato per creare un altro Stato indipendente. Ve l'ho spiegata per dirvi quello che il libro vi spiega a pagina 97. Questo tipo di fatto giuridico la nostra Costituzione lo vieta. Quindi sarebbe, chiunque tentasse di fare una secessione in Italia farebbe un atto contrario alla Costituzione, quindi illegale. La Repubblica una e indivisibile, però riconosce. Fermo di nuovo un attimo la spiegazione. Chi è che si ricorda dove abbiamo già trovato questo verbo riconosce? L'articolo 2. Poi provate anche a riguardare l'articolo 4. C'è il verbo riconosce e lo ritroviamo anche nell'articolo 5. È significativo questo, cioè la Repubblica, lo Stato italiano, riconosce delle cose che esistono già, non perché le crea lo Stato, sono dei valori che esistono già, non se li è inventati lo Stato. Lo Stato li riconosce perché esistono e quindi lo Stato non può permettersi di toccarli, di eliminarli, di cambiarli, perché non li ha creati lui. Questo l'ho già spiegato quando ho parlato dell'articolo 2 e qui lo ritroviamo. Adesso vi dico anche vi spiegherò anche perché è così importante ritrovarla nell'articolo 5. Vediamo che cosa riconosce in questo articolo la Repubblica. Le autonomie locali. Le autonomie, la parola autonomia, significa potersi dare le proprie regole. Autos, da sé, nomos. Nomos è la regola. La legge, potersi dare le proprie regole. Beh, la Costituzione, se dice che la Repubblica è indivisibile, significa che chiunque tentasse di dividere lo Stato italiano in più stati commetterebbe un atto direttamente contrario alla Costituzione, quindi illegale. Per poter fare una cosa del genere bisognerebbe abrogare l'intera Costituzione praticamente. Quindi la possibilità di prendere le decisioni più importanti per la vita della collettività. E in base all'articolo 5, chi è che ha queste autonomie? L'articolo 5 le chiama autonomie locali. Quindi, ad avere queste autonomie sono gli enti locali. Magari sapete già anche quali sono gli enti locali. L'ente nazionale è lo Stato. Gli enti locali, quali potrebbero? Regione, comune, provincia. Quindi ecco quello che volevo dirvi prima, perché è così importante ritrovare qui il verbo riconosce. L'autonomia alle regioni, alle province, ai comuni e agli altri enti, perché ci sono anche tanti altri enti che hanno una parte di autonomia anche loro. Questa autonomia non è un regalo che lo Stato gli fa. Il verbo riconosce significa che questi enti locali hanno diritto ad avere la loro autonomia. Lo Stato la deve riconoscere. Poi proseguo nelle parole dell'articolo 5. Attua nei servizi che dipendono dallo Stato. Ecco un altro verbo. Qui non dice più riconosce, dice attua, cioè mette in pratica. Nei servizi che dipendono dallo Stato, cioè servizi al cittadino, che devono essere fatti dallo Stato, non dal comune, dalla provincia, dalla regione, ma dallo Stato, in questi servizi La Repubblica attua il più ampio decentramento amministrativo. E qui diventa importante spiegare cos'è il decentramento e poi fare il confronto fra le parole autonomia e decentramento. Classica domanda da interrogazione: che differenza c'è fra autonomia e decentramento? Decentramento. Una parola così, a voi cosa fa venire in mente? Dal centro verso le periferie. Qualcosa che dal centro va verso le periferie. E che cos'è questo qualcosa? I compiti, quindi anche i poteri, che sarebbero dello Stato centrale, lo Stato centrale li fa esercitare da organi periferici, oppure li affida alle regioni, alle province, ai comuni. Però sono compiti suoi. E comincio a farvi capire la differenza fra autonomia e decentramento. Prima grossa differenza. Autonomia significa che certi poteri sono già degli enti locali. Non è che lo Stato glieli affida. Sono già dei poteri degli enti locali. Il potere di fare le leggi, leggi regionali, ce l'ha già la regione. Non è che lo Stato lo regala alla regione. No, è già un potere della regione. Il potere di fare regolamenti è un potere che è già del comune e anche della provincia. Regolamenti provinciali, regolamenti comunali, ci sono anche i regolamenti regionali. Il potere di fare quelle regole lì non è che lo Stato lo regala agli enti locali, è già un potere degli enti locali, è già loro. Invece nel decentramento, certe funzioni da svolgere per fare i servizi ai cittadini, che implicano anche dei poteri, ma sono poteri dello Stato che lo Stato distribuisce, affida, per esempio, alle regioni o ai comuni. Oppure, se non li affida agli enti locali, che sono enti diversi dallo Stato, li fa svolgere da suoi organi, ma distribuiti sul territorio. Organi dello Stato, ma distribuiti sul territorio. Quindi li chiamiamo organi locali dello Stato. Un esempio di un importantissimo organo locale dello Stato è il prefetto. Dov'è la prefettura qui da noi? Verbania. Organi dello Stato ma sparsi su tutto il territorio. L'esempio che vi ho fatto è il prefetto, che è forse il più importante organo locale dello Stato, perché ha tantissime funzioni e c'è un prefetto per ogni provincia. Ecco perché qui da noi il prefetto è a Verbania, ma non è. Quando è stata creata la nuova provincia dell'Verbano-Cusio-Ossola, è stata creata anche la prefettura e la questura del Verbano-Cusio-Ossola. Il questore è praticamente il capo della polizia di Stato nel territorio della provincia, ma sono organi dello Stato. Il prefetto non è un organo della provincia. La provincia ha i suoi organi, il presidente della provincia, la giunta provinciale. Adesso con la riforma fatta un po' di anni fa non c'è più un consiglio provinciale eletto dai cittadini, ma una volta, così come c'era il consiglio comunale eletto dai cittadini, una volta c'era anche il consiglio provinciale eletto dai cittadini. Quelli sono organi degli enti locali. Il prefetto no, è un organo dello Stato, ma ce n'è uno per ogni provincia. Decentramento. Vediamo un po' se avete capito. Il prefetto di Roma è un organo centrale dello Stato o un organo decentrato dello Stato? Decentrato. Il fatto che sia a Roma non cambia nulla. E lui è il prefetto di Roma perché anche Roma ha bisogno di un prefetto. Così come Verbania e il Verbano Cusio-Ossola hanno bisogno del loro prefetto. Così come Lecce ha bisogno di un prefetto. L'unica differenza è che il prefetto di Roma sta a Roma e il prefetto di Lecce sta a Lecce, ma è un organo decentrato dello Stato. Volete chiamarli organi periferici dello Stato? Va benissimo. Il prefetto è un organo periferico dello Stato, il questore è un organo periferico dello Stato. E il libro vi spiega anche perché lo Stato, secondo la Costituzione, ha voluto attuare il decentramento. Per farvelo capire, io vi faccio una domanda molto semplice. Per rendere i servizi dello Stato, l'ordine pubblico attraverso le forze dell'ordine, per esempio, l'intervento in caso di emergenze, di calamità naturali, è meglio avere un organo dello Stato che sta a Roma per rendere questi servizi a Domodossola? È meglio avere un organo dello Stato che sta a Roma, uno che sta a Torino o uno che sta a Verbania? A Verbania. Anche se, per esempio, il prefetto di Verbania normalmente non è originario di Verbania. Non so se ci sia mai stato un prefetto nominato prefetto nella provincia in cui è nato e vissuto. Molto spesso non è così. Viene da lontano. Però qui si trova gli impiegati della prefettura che sono magari gente di qui. Quindi sanno bene com'è questa zona, sanno bene quali sono i suoi problemi, che sono ben diversi da quelli di Milano o di Genova. E quindi i servizi dello Stato, facendoli fare da un organo che sta qui da noi, dovrebbero essere fatti meglio. Meglio, cosa vuol dire? Dovrebbero essere fatti in un modo che è più aderente alle esigenze della nostra zona. Per farvi capire che cosa vuol dire, mi viene in mente un esempio da provvedimenti di lockdown, anche provvedimenti abbastanza recenti. Appunto, quando si è deciso in ottobre, novembre di chiudere di nuovo le scuole, di tornare a fare la didattica a distanza, una delle indicazioni, non era un provvedimento, adesso spero di non ricordarmelo male, era semplicemente un'indicazione, che il Ministero dell'Istruzione, quindi un organo centrale dello Stato, che è lontano da una realtà come la nostra, una delle indicazioni che aveva dato era quella di scaglionare le entrate delle varie classi lungo buona parte della mattinata, roba del tipo che la classe che entrava per ultima magari entrava alle 10 o 10 e mezza e usciva molto più tardi, così praticamente in nessuno dei momenti di entrata e in nessuno dei momenti di uscita ci sarebbe stata la ressa di centinaia di studenti che si ammassano alla porta e ai cancelli delle scuole. Bellissimo! Immediatamente, il giorno stesso in cui i telegiornali hanno parlato di questa proposta del Ministero, ai telegiornali locali qui a Televico è venuta fuori subito l'obiezione dei dirigenti scolastici di qui, dei sindacalisti della scuola di qui. Un provvedimento del genere a Milano funziona a meraviglia, a Roma, spero, a Torino funziona a meraviglia. Nelle grandi metropoli, che sono strapiene di autobus, filobus, tram metropolitane che passano ogni 3 minuti, si può fare. Fatelo qui, coi mezzi di trasporto della Valdossola. Avrete centinaia e centinaia di studenti che devono per forza arrivare comunque alle 8 di mattina a Domodossola, perché il treno della Vigezzina arriva a quell'ora, le corriere della Comazzi arrivano a quell'ora, il treno della linea Domodossola-Novara arriva a quell'ora. Non potrebbero permettersi di arrivare alle 10 meno un quarto, dovrebbero star qui dalle 8, gironzolare per la città fino al momento di poter entrare a scuola. Uno che agisce sulla grande città, su Roma, su Milano, queste cose qua forse non riesce a pensarle. Perché? Perché non conosce una realtà come quella di una piccola città in mezzo alle montagne. Per forza si inventa delle soluzioni che vanno bene a Milano, ma a Domodossola potrebbero creare anche un gran pasticcio. Ecco perché il decentramento. Per sapere come fare a organizzare i servizi al cittadino in una zona di mare, nella zona di Rimini, ci vuole gente che conosca bene la zona di Rimini, che sicuramente è molto, ma molto diversa dalla zona di Cortina d'Ampezzo. Invece, perché la nostra Costituzione dice che lo Stato deve riconoscere l'autonomia per una questione di rispetto delle libertà. Il decentramento serve soprattutto per renderci dei servizi che siano adeguati alle esigenze dei cittadini nelle varie zone d'Italia, che sono diversissime. Quindi per una questione di efficienza e efficacia del servizio. L'autonomia serve soprattutto per garantire libertà. Ultima cosa, vi spiego velocemente, però questa è una parola importantissima. Principio di sussidiarietà. È un principio che dice che lo Stato, che è l'ente più alto, lo Stato, che è l'ente pubblico più alto, deve intervenire a rispondere alle esigenze dei cittadini solo quando non sono in grado di farlo le regioni. La regione, che è un ente anche abbastanza alto, deve intervenire solo quando non sono in grado di farlo i comuni o le province. Cioè, in generale, è inutile che intervenga l'autorità più alta quando possono farlo tranquillamente le autorità più basse e più vicine ai cittadini. Questa, sul libro non c'è scritto, si chiama sussidiarietà verticale. E siamo sul libro alla pagina 96, in fondo. La frase del libro è, secondo me, molto molto facile anche da capire. Quindi io aggiungo questi due aggettivi. Se c'è una sussidiarietà verticale, significherà che esiste anche una sussidiarietà orizzontale. Quindi io aggiungo al libro la sussidiarietà orizzontale. Il libro vi spiega solo quella verticale. La sussidiarietà orizzontale è un principio che dice così: gli enti pubblici intervengono a soddisfare i bisogni della collettività solo quando la società civile, cioè i soggetti privati. Che cosa vuol dire la società civile? L'insieme dei soggetti privati, delle organizzazioni private, non sono capaci di farlo. Quindi il comune si metterà a soddisfare le esigenze della collettività della città se non sono in grado di farlo le associazioni dei cittadini. A quel punto si comincia a guardare alla sussidiarietà verticale, perché fra gli enti pubblici chi è che deve intervenire per primo? L'ente pubblico più basso, quello più vicino alla gente, il comune. Ci sono certi problemi che non possono essere affrontati da un singolo comune, bisogna che ci arrivi un ente più alto, fino allo Stato. E siccome l'Italia fa parte dell'Unione Europea, si può andare addirittura a dire l'Unione Europea intervenga quando gli stati nazionali come l'Italia non sono capaci di soddisfare i bisogni della loro collettività. Tra enti pubblici e soggetti privati, chi è che deve cominciare per primo a intervenire? I soggetti privati, perché così c'è più libertà. Noi che formiamo associazioni, sindacati, che creiamo le aziende, sono organizzazioni le aziende, no? Se riusciamo noi a risolvere i problemi della nostra collettività, che bisogno c'è che intervengano per forza gli enti pubblici? Siamo in grado di farlo noi, ma se non siamo in grado di soddisfarli completamente, allora sì, devono cominciare a intervenire gli enti pubblici, se no i bisogni magari dei più poveri restano insoddisfatti, i bisogni di chi vive nelle frazioni più isolate restano insoddisfatti, perché magari lì in quella frazione nessuno è capace di organizzare, e allora intervenga il comune. Se non è capace, se non è in grado il comune perché non ha i mezzi per farlo, intervenga la provincia, intervenga la regione. Qui stiamo parlando di soddisfare i bisogni delle collettività, la collettività locale di Domodossola, la collettività piemontese, la collettività nazionale italiana. Perché c'è questo principio? Perché così c'è una maggiore autonomia anche per la società civile, per i soggetti privati. Quindi c'è maggiore libertà, ma non la libertà assoluta, l'anarchia, ciascuno fa quel cavolo che c'è in testa lui, perché gli enti pubblici comunque devono svolgere il loro compito, dettarci le regole. altrimenti facciamo il caos. La sussidiarietà serve per garantirci più libertà e anche, attenzione, l'ultima cosa che dico, la sussidiarietà serve anche per garantirci una maggiore efficienza nel soddisfare i bisogni, cioè soddisfarli meglio.